Grazie Leo, mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo bene.
Benissimo. Bene, fratelli. Allora, momento prezioso, alto della settimana. Tutti i credenti dovrebbero vivere pensando a questo momento alto della settimana. Di cosa parleremo questa mattina? Ero combattuto fra predicare prima della cena o dopo della cena, quindi avrei dovuto scegliere due messaggi diversi. Poi all'ultimo momento ho detto a Leo che avrei predicato dopo. Voglio parlarvi di un personaggio che ha ideato una religione che dura fino ad oggi. Parleremo di Geroboamo nell'arco di poco tempo. Vi farò vedere, fratelli, come Geroboamo ha ideato una religione che dura fino ad oggi. Vedete, riflettevo ultimamente che ci sono abitudini, modi di pensare e a volte ci sembrano originali, però in effetti se li analizziamo bene ci accorgiamo che provengono da molto lontano, provengono dal nostro passato, provengono da una serie di pensieri che noi ci siamo costruiti e che vanno a sostituire i principi, i valori della parola di Dio. E a volte sembrano buoni, a volte. Fratelli, ci vestiamo anche di una spiritualità apparente, però ci rendiamo conto che siamo una brutta copia, è vero, del passato, niente di nuovo. Allora, la prima domanda che ci porremo dopo la nostra lettura è la seguente: perché Geroboamo? Questa è la domanda. Perché Geroboamo? Allora, venite con me in Prima Re, capitolo 12, poi risponderemo a questa domanda e vedremo le caratteristiche di una religione ad persona, ok? Allora, Prima Re, capitolo 12, leggiamo da versetto 25. Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì. Poi uscì di là e costruì Penuel. Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide. Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa del Signore, il suo cuore si volgerà verso il suo Signore. Verso Roboamo, re di Giuda, mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Il re, quindi, dopo essersi consigliato, fece due vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dalla casa d'Egitto. E ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Egli fece anche dei santuari di alti luoghi e creò dei sacerdoti presi qua e là dal popolo che non erano dei figli di Levi. Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese. Nel quindicesimo giorno del mese, simile alla solennità che si celebra in Giuda, e offrì dei sacrifici sull'altare. Così fece a Betel quel che si offrissero, perdonatemi, così fece a Betel perché si offrissero sacrifici ai vitelli che egli aveva fatti, e a Betel stabilì i sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti. Il quindicesimo giorno dell'ottavo mese, che aveva scelto di testa sua. Geroboamo salì sull'altare che aveva costruito a Betel, celebrò una solennità per i figli di Israele e salì all'altare per bruciare incenso. Non possiamo analizzare bene, fratelli, tutta questo capitolo perché ci vorrebbe davvero molto tempo, ma voglio cercare di occupare mezz'ora, non più di mezz'ora. Perché Geroboamo? Vedete, c'è sempre quel famoso principio causa ed effetto. Cioè, in tutte le situazioni della nostra vita presente, passata e quella futura che non conosciamo, questo principio è un principio che ci seguirà fino all'ultimo giorno della nostra vita. Quello che noi viviamo oggi è il risultato di quello che noi abbiamo scelto, fatto e trascorso nel passato remoto e anche prossimo. E così pure le cose che ci accadranno nel futuro. E sono cose che noi stiamo determinando nel presente. Perché Geroboamo? Per capire il perché di Geroboamo, noi dobbiamo andare a studiare la vita di Salomone. Chiaramente non abbiamo tutto questo tempo, però vorrei che andassimo un attimo in Prima Re, capitolo 11, la pagina prima, e leggessimo quattro versetti, anzi tre versetti, da versetto 11, Prima Re 11, 11, vediamo così. Il Signore disse a Salomone: poiché hai agito a questo modo e non hai osservato il mio patto e le mie leggi che ti avevo date, io ti toglierò il regno e lo darò a tuo servo, non di meno per amor di Davide tuo padre. Io non farò questo durante la tua vita, ma strapperò il regno dalle mani di tuo figlio. Però non gli strapperò tutto il regno, ma lascerò una tribù a tuo figlio per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme che io ho scelto. Voi sapete che a un certo punto della vita di Salomone, Salomone si è dato all'idolatria, trasportato dalle molte donne pagane, dice la scrittura, che lui ebbe. Nei versetti da 4 a 9 dello stesso capitolo, non leggiamo, se voi andate a leggere, c'è proprio una cronologia, fratelli, di idoli i quali Salomone andò ad adorare, trasportato da queste donne, che erano donne pagane e che Dio vietava assolutamente di mettersi insieme. Allora, vedete, fratelli cari, il peccato non è mai un qualcosa di personale. Coinvolge sempre gli altri, coinvolge noi stessi, ma coinvolge anche gli altri. E le conseguenze sono disastrose, sia nel presente, sia nel futuro. Vi faccio subito un esempio, tenendo come riferimento Salomone. Venite nel capitolo 11, al versetto 14. Leggete, leggiamo, fratelli, guardate, bellissima scrittura, perché adesso vi dirò perché. Versetto 14. Il Signore suscitò un nemico a Salomone. Versetto 23. Dio, sottolineatelo, Dio suscitò un altro nemico a Salomone. Versetto 26. Anche Geroboamo si ribellò, anche Geroboamo, servo di Salomone, si ribellò contro il re. Qual è la lezione che impariamo qui, fratelli e sorelle? C'è una lezione. Vedete, senza voler giudicare nessuno, fratelli, il Signore conosce i nostri cuori, le nostre vite, il Signore è l'unico che può dire questo è così, quest'altro è così. Però qui vediamo, fratelli, che ci sono delle conseguenze che noi paghiamo frutto del peccato. Ma la cosa interessante che vorrei farvi notare, fratelli, che Dio stesso a disciplinare Salomone, è Dio stesso che ci mette le mani. A volte noi parliamo di prove, è vero, e a volte attraversiamo delle prove, però non sempre, fratelli, le situazioni in cui noi ci veniamo a trovare sono il frutto di una prova. Spesso è il risultato delle nostre scelte sbagliate, del nostro amore per altri dei, ci invaghiamo di altre cose e paghiamo un prezzo veramente altissimo. È interessante, fratelli, il passato, grazie al passato, ok? Cioè grazie a Davide, che Salomone gode oggi nel presente il regno. Abbiamo letto, è vero? E grazie al futuro, ok? Che il figlio di Salomone, Roboamo, conserverà una tribù grazie a Davide. Quindi nel presente Salomone sta mettendo il figlio nella condizione di non regnare più, ok? Allora ecco perché troviamo Geroboamo. Geroboamo nasce, esiste come conseguenza del peccato di Salomone e come conseguenza di altri peccati che non vediamo, che riguardano il figlio di Salomone, Roboamo. Perché il nostro obiettivo non è tanto analizzare Salomone e Roboamo, ma Geroboamo, ideatore di una religione che dura fino ad oggi. Vedremo che c'è un riscontro, qualcosa che si ripete sempre. Vedete, Geroboamo ha commesso un errore molto grave, anzi ne ha commessi più di uno, ma lui ha dimenticato innanzitutto che chi detta le regole è il Signore. chi stabilisce come deve essere l'adorazione e il servizio per lui è il Signore. Abbiamo due esempi, è vero, nella scrittura ne abbiamo diversi, ma vi ricordo il Levitico 10, Nabad e Abiu, vi ricordate i figli di Aronne? Loro hanno offerto un profumo diverso e sono morti, Dio li ha giudicati. Come pure Uzza, un uomo pieno di zelo, mamma mia, voglio fare tutto io. E lui sbagliò, toccò l'arca e Dio lo fece morire. Allora, qual è il percorso che ci porta a diventare, fratelli, dei religiosi, a crearci una religione su misura? Anche noi possiamo diventare così, fratelli. Quindi la vita di Geroboamo, vedrete, ha una certa corrispondenza, anche può avere una certa corrispondenza anche nel presente, nella nostra vita. Allora, voglio che torniamo di nuovo nel capitolo 11 di Prima Re, scusate, capitolo 12 di Prima Re, e rileggiamo i versetti 25 a 26, perché qui c'è l'elemento scatenante che porta poi a Geroboamo a inventare questa religione su misura. Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi stabilì, poi uscì di là e costruì Penuel. Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide, se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa del Signore. Il suo cuore si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda, e mi ucciderà. Notate, qui Geroboamo si fa prendere da una situazione, non tanto da una paura, ma nasce qui Geroboamo, gli nasce una preoccupazione di rendere stabile il suo regno, però non tanto di renderlo stabile sulla base di quello che Dio comandava, ma di renderlo stabile preoccupandosi solamente di se stesso. Quindi non ebbe nessuna fiducia in quello che Dio gli aveva preannunciato. Andiamo nel capitolo 11, così capiamo il perché. Versetti 38 a 40, leggiamolo. Dio fa delle promesse a lui, guardate che bello, fratelli, ma lui trascura queste promesse. Se tu ubbidirai a tutto quello che ti comanderò e camminerai nelle mie vie e farai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide mio servo, io sarò con te. Ti edificherò una casa stabile, guardate, stabile, come ne edificai una a Davide, e ti darò Israele. Così umilierò la discendenza di Davide, ma non per sempre. Guardate che bello. Dio fa delle promesse, ma Geroboamo non se ne cura e vuole dare una mano a Dio a rendere stabile il suo regno. Perciò creò questo sistema religioso che sembra in apparenza autentico. Io me lo rivedevo, sembra veramente autentico, ma andandolo a confrontare con quelli che sono i principi che la parola ci dà, ci accorgeremo presto che non è autentico, ma è falso. Vedete, mi vengono in mente quanti credenti che iniziano bene, ma poi stabiliscono le loro regole religiose e quindi formano la loro vita cristiana a immagine e somiglianza e spersonalizzano quelli che sono i valori cristiani e quindi iniziano un processo nella loro vita che li porta ad essere ingannati. Un credente spirituale o un uomo di Dio non attira mai gli altri, la sua famiglia o gli altri, su se stesso, ma li attira verso di Dio. Un vero uomo di Dio è preoccupato di portare le anime a Cristo. Un vero uomo di Dio non ha paura di rimanere da solo. Un vero uomo di Dio non ha paura di morire per l'Evangelo, per la parola di Dio. Non ha bisogno di stratagemmi per essere approvato. Non ha bisogno di inventarsi delle cose per attirare l'attenzione su se stesso. Qui nasce e si sviluppa questa religione a misura d'uomo e viene concepita, fratelli, nella mente di questo uomo. Allora, io voglio vedere le caratteristiche. La prima caratteristica che prende in atto Geroboamo per creare questa sua religione è si concentra su una verità che riguarda tutti gli uomini, la comodità e la pigrizia. Se avete notato, a un certo punto, al versetto 27, al versetto 28, si rivolge a Israele e dice: basta andare a Gerusalemme, ma no, ma che c'è bisogno di fare tutta questa strada, mo date ritorno nei giorni prefissati, ma tutto con questo rito, basta, si cambia tutto. Sfrutta, fratelli, quella che è la pigrizia verso naturale, verso le cose spirituali. È vero, noi vogliamo rendere confortevole tutto. Noi credenti ci preoccupiamo quando dobbiamo fare un po' di strada per il Signore. Quando eravamo in montagna con Miriam e Nathan, il primo giorno eravamo da soli, abbiamo fatto 18 chilometri a piedi, tutti in salita e parte in discesa. E mi chiedevo fra me e me, mentre facevo questo cammino, ma se là in alto ci fosse stato l'adunanza, io ci sarei andato a piedi? Mi ponevo questa domanda e mentre andavo me la riponevo. E se io dovevo fare tutta questa strada per una ragione spirituale, l'avrei fatto? Oppure avrei iniziato a dire, ma no, ma che bisogno c'è di andare in adunanza? Possiamo stare a casa? È vero? E i fratelli si radunano, ma sì, il Signore conosce il mio cuore. Avremmo potuto dire così, è vero? Il Signore conosce il mio cuore. Proprio perché il Signore conosce il mio cuore, che non posso nascondermi davanti a Lui. Allora, spesso noi, fratelli, ci facciamo prendere dalla pigrizia per le cose spirituali. Abbiamo l'automobile, tutti noi abbiamo l'automobile, vero? E abbiamo tante comodità, però chissà perché, se dobbiamo fare un po' di strada per le cose spirituali, allora no. Se dobbiamo gestire la nostra vacanza, allora possiamo fare anche 2000 chilometri. Allora mi posso svegliare a mattino alle 4, alle 5, alle 3. E perché devo andare in vacanza? Se è per me stesso, allora la domenica. Perché non posso andare in vacanza di domenica? Non posso fare una gita di domenica? È tutto normale. Perché? Perché il Signore conosce il mio cuore. Questo è quello che noi diciamo. Vedete, fratelli e sorelle, la vita spirituale è una cosa molto seria e noi non possiamo permetterci di sbagliare, di uscire fuori dei principi che la Scrittura ci dà. Noi non dobbiamo dimenticarci quello che disse il Signore Gesù. Chi vuole seguirmi deve prendere la sua croce, deve morire a se stesso. Oggi l'Evangelo viene svuotato, si rende comodo, no? Allora mi viene da sorridere, ma noi stessi, ma anche involontariamente, no? A volte abbiamo bisogno dell'aria condizionata più alta, più bassa, apriamo la finestra, chiudiamo, tutte queste comodità, e non ci bastano, non sono sufficienti per seguire il Signore. Un po' di tempo fa leggevo su Porte Aperte che i credenti in Ruanda, in quelle zone lì, vengono catturati, imprigionati nei container e lasciati lì notte e giorno. Fratelli, fanno i loro bisogni là dentro. Se gli va bene, gli danno un po' di acqua e sono lì a 50-60 gradi, fratelli e sorelle. E noi a volte ci lamentiamo perché dobbiamo fare qualche chilometro in più per andare in adunanza. Noi ci lamentiamo. Eppure a volte c'è un peso fare prima il culto e poi partire in vacanza. Sono cose molto pesanti, ma stiamo scherzando. Mi perdo 3 minuti, 3,4 secondi della vacanza, ma stiamo scherzando. Tutto è impostato intorno a noi ed è quello che Geroboamo voleva fare. Geroboamo voleva impostare tutto intorno al popolo. Perché? Perché aveva paura che questo popolo, andando a Gerusalemme, potesse avere il cuore verso Gerusalemme, rinnamorarsi del re Roboamo, e lui avrebbe perso tutto quello che aveva. Era preoccupato di se stesso, fratelli e sorelle, e aveva dimenticato le promesse che Dio aveva fatto. Mi viene in mente, fratelli, un altro personaggio che conosciamo bene, Davide, vi ricordate, in 2 Samuele 24:24, è anche facile da ricordare. Mi piace moltissimo quando Davide dice, doveva fare un altare al Signore e dice io non offrirò niente all'Eterno che non mi sia un costo. Fratelli, quante volte noi andiamo a risparmio, è vero? Dobbiamo fare un chilometro in più, dobbiamo impegnarci di più per qualcosa, è vero? Abbiamo tante scuse, tante giustificazioni per rendere comoda la nostra vita, ma perché non dobbiamo piacere al Signore. Seconda caratteristica di una religione di convenienza è il luogo. Guardate, Geroboamo non era uno stupido. Allora, guardate i luoghi che lui sceglie per non far andare a Gerusalemme il popolo. Versetto 25. Geroboamo costruì Sichem. Poi dice, nella regione montuosa di Efraim, e vi stabilì. Poi uscì di là e costruì Penuel. Mamma mia, oh! Mo ditemi cosa avete da dire di Sichem. Là Abramo aveva costruito il suo primo altare, Genesi 12:6. Ditemi cosa avete da dire di Sichem. C'è un luogo migliore di Sichem? È Penuel. A Penuel, ma mo volete mettere in dubbio a Penuel dove Giacobbe divenne Israele, in quel luogo dove Giacobbe ha combattuto con Dio, Genesi 32:20? Guardate ancora che stratagemma, versetto 29. E ne mise, costruì i due idoli, e ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. Betel, oh, Betel vuol dire casa di Dio. Ma perché devi andare a Gerusalemme? Ma perché devi andare in adunanza? Ma perché ci devi andare? Ma perché vieni dal lavoro, sei così stanco, devi andare in adunanza? Ma no, stai tranquillo a casa, perché è più comodo. Poi il Signore conosce, sa che tu lo ami, è vero? Allora tu puoi stare a Betel, casa di Dio, puoi stare a Dan, è vero? Segnava il confine nord, questi sono i luoghi che ha scelto. Quindi era uno stratega, perché ha curato anche i luoghi, dimenticando che Dio comandava al popolo di andare alla sua presenza a Gerusalemme. Fratelli, quando noi non andiamo alla presenza del Signore e il popolo si raduna, noi stiamo commettendo un grave peccato. Noi stiamo attentando i principi della parola di Dio. Quando noi possiamo essere alla presenza del Signore e non ci andiamo perché presi dalla pigrizia, perché ci diamo ragione che un luogo vale l'altro, noi stiamo attendendo i principi della parola di Dio. Terza caratteristica di una religione di convenienza. Versetto 32, leggiamolo. Guardate, Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel quindicesimo giorno del mese, simile alla solennità che si celebrava in Giuda, e offrì sacrifici sull'altare. Così fece a Betel, che si offrissero sacrifici ai vitelli che gli aveva fatto. A Betel stabilì dei sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti. Notate il tempo. Se in un primo momento, leggendolo in modo un po' superficiale, ho detto, però, dai, ha stabilito lo stesso giorno della festa dei tabernacoli, è vero? E poi, leggendo bene, andando a rileggermi bene, facendo un confronto, ho visto che ha stabilito un giorno diverso da quello della legge della festa dei tabernacoli. Ma notate, non segue né la sequenza delle feste ebraiche, ma lui passa subito alla festa dei tabernacoli, spostando il giorno, è vero, nel settimo mese, ma invece che nel settimo mese, nell'ottavo mese. Fortissimo sto fatto, è molto importante. Perché festeggiare l'espiazione? Mamma mia, e là ci dobbiamo battere sul petto, e là mi devo esaminare, lì ci sono messaggi esortativi, mamma mia, mi dirà che io sbaglio, mi dirà ancora il Signore che non mi sto comportando bene, che sono un ipocrita, che mi vesto in un modo, che faccio un altro modo, mamma mia, perché fare sta festa noiosa? Ma perché andare all'incontro di preghiera? Ma serve l'incontro di preghiera? Ma no, sono pure stanco. La Signore lo sa che io, insomma, ho lavorato, è vero? Facciamo una cosa più gioiosa. Facciamo la festa dei tabernacoli, però la spostiamo, è vero? Allora, perché fare un digiuno? Perché riflettere sulla mia condizione spirituale perché è un problema grosso, perché sono così inguaiato? No, non devo pensare molto. Poi vado in depressione, poi mi deprimo. pensiamo alle cose belle, che festeggiamo, saltiamo, gioiamo, vero? È ancora più bella. Notate che stratega. Una religione, fratelli, fatta ad persona, sceglie quando fare determinate cose. Sceglie gli incontri. Posso frequentare qualche volta domenica, però ti faccio un favore, ti devi ricordare, io frequento la domenica, però faccio un favore a Dio e mamma mia, per non sentire quei fastidiosi anziani. Quarta caratteristica di una religione di convenienza: le persone che si cercano. Versetto 31, fratelli, guardate, rileggiamo. Egli fece anche dei santuari e gli altri luoghi e creò dei sacerdoti presi qua e là dal popolo che non erano dei figli di Levi. Quando noi ci costruiamo una religione a persona, sapete che cosa facciamo? Ci scegliamo anche le persone. E mo mi scelgo la persona che in qualche modo è d'accordo con me, magari ti chiamo, ci sentiamo, ma quello no, io preferisco ascoltare quell'altro, sai, il messaggio di quello, insomma, è così, quello è, dice delle cose più giuste, quello è troppo severo, quell'altro è così, fratelli, non è così a volte, cercavano la soddisfazione personale, allora si scelgono le persone che piacciono a loro. Interessante, 13:33, leggiamo, c'è un dettaglio ancora in più che ci viene data la parola. Dopo questo fatto, non abbandonò la sua via malvagia, istituì anzi nuovi sacerdoti degli altri luoghi, prendendoli qua e là dal popolo. Chiunque voleva era da lui consacrato e diveniva sacerdote degli altri luoghi. Ah, vedete, si scende ancora più in basso. Dio gli parlò, manda un profeta, gli dice: attenzione come ti stai comportando, perché ti stai attirando l'ira di Dio e Dio ti metterà le mani addosso. È un messaggio brutto, è vero? Che cosa fa lui? Invece di ravvedersi, un po' come oggi, il Signore ci sta parlando, forse, non lo so, se c'è qualcosa che non va, invece di ravvederci noi diciamo no, martedì non frequento, boh, neanche il giovedì, neanche lo studio biblico, e se mi fanno arrabbiare, neanche la domenica. Guardate, fratelli, tutto scelto su misura. Non si sono posti questa domanda: ma perché io faccio questa scelta? È per il bene della testimonianza? Faccio questa scelta per il progresso, per il bene dei miei fratelli e mie sorelle? O faccio questa scelta solo per me, per la mia personale soddisfazione? Ok? Allora, che cosa fanno? Si scelgono persone che non hanno una certa forza, si scelgono persone che ti raccontano la favoletta come la vuoi tu, è vero? Ti scelgono persone che non ti dicono in modo diretto stai peccando, se non ti dicono in modo diretto se tu vai avanti così ti distruggi, se tu vai avanti così ti fai del male, se tu vai avanti così Dio ti metterà le mani addosso, se tu vai avanti così potrai ingannare i tuoi anziani ma non puoi ingannare il Signore, se tu vai avanti così tu non frequenterai più, se tu vai avanti così fra 10 anni piangerai. Allora no, mi scelgo quelle che mi raccontano le favolette che si raccontano su internet, su YouTube, le favolette che si raccontano prese per la strada, e allora la parola di Dio non la apriamo più, e se la apriamo andiamo a scegliere i passi che in qualche modo vanno a colorare quelle determinate situazioni che io penso. Quinta caratteristica, guardate, versetto 28, su che cosa si basa l'adorazione? Geroboamo prende il popolo e lo spinge verso i due vitelli. Su che cosa? Sull'idolatria. Quando noi, fratelli, ci costruiamo una religione a persona, siamo degli idolatri. Vuol dire che noi abbiamo dei vitelli. Forse vitello si chiama lavoro, vitello si chiama vantaggio solo per la mia famiglia, per i miei figli, per mia moglie. Forse vitello si chiama il mio pensiero, forse vitello si chiama, che ne so, pigrizia, forse vitello si chiama, chiamalo come vuoi. Ma ci sono anche su che cosa noi attiriamo l'attenzione, per su cui noi rivolgiamo l'adorazione. È interessante, qualcosa che potevano vedere, è vero? Oggi è così, oggi tutto si basa sul sensuale, sui sensi, non in spirito e verità, ma su qualcosa che mi deve far star bene, non mi deve troppo colpire, ok? Quindi un po' di compromessi, un po' insomma di qualcosa di sensuale, e così io sono contento, oggi mi sento meglio. Non i messaggi esortativi, non Dio non mi deve dire guarda che se fai così non va bene, ma Dio deve dire io sono, ti amo, fai quello che vuoi, ti amo, tu puoi fare quello che vuoi. Allora, quali sono le conseguenze? 5 minuti, fratelli, voglio essere veloce, non vi voglio annoiare. Quali sono le conseguenze? La prima conseguenza di una religione impostata su se stessa, un Dio fatto ad immagine e somiglianza nostra, ok, sui nostri bisogni, è un graduale declino verso una totale depravazione. Sapete cosa succede? Che non si apre una porta, poi ne apriamo un'altra. Abbiamo aperto questa porta di compromesso, ne apriremo un'altra. Non c'è limite. Se voi studiate da qui fino al capitolo 16, non lo leggiamo, arriveremo, sapete da chi? Da Acab, che dice la scrittura, non solo ha fatto quello che ha fatto Geroboam, ma ha fatto di più, non c'è freno. Allora, quando apriamo le porte ai compromessi, si scende sempre di più. Prima un altro gradino, un altro, e si scende sempre di più, fino ad arrivare a un punto di non ritorno. Seconda conseguenza, una religione di convenienza vede distruggere la propria famiglia. Prima Re, capitolo 13, 33 a 34. Fratelli, leggiamolo. Dopo questo fatto, Geroboamo non abbandonò la sua via malvagia, anzi, istituì nuovi sacerdoti per gli alti luoghi, prendendoli qua e là dal popolo. Chiunque voleva era da lui consacrato e diventava sacerdote degli alti luoghi. Quella fu per la casa di Geroboamo un'occasione di peccato che attirò su di lei, sottolineatelo, fratelli, sottolineato con la penna rossa, tirate forte 2 o 3 righe, come ho fatto io, su di lei la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. Fratelli e sorelle, ma ci dobbiamo meravigliare che Dio è un Dio di buono, ma anche un Dio santo? Allora, una religione che noi ci costruiamo non sui principi della parola, ma sulla nostra i nostri bisogni, sul nostro egoismo, senza tener conto dei fratelli, senza tener conto del Signore, beh, ci porta alla distruzione. E quando ci porta alla distruzione, siccome il peccato non è mai qualcosa di personale, noi coinvolgeremo anche gli altri. Allora, molto probabilmente, non possiamo giudicare perché il Signore conosce tutte le cose, molto probabilmente succederanno delle cose strane nelle nostre famiglie e non sappiamo spiegare perché, ma la ragione è nelle scelte passate. E questo è molto importante, fratelli, ricordarlo. Terza conseguenza, accende l'ira di Dio. Abbiamo letto qui nel versetto 13, leggiamo il versetto, capitolo 13, pardon, il versetto, se non li ricordo male, 5. Perso il segno, comunque, da versetto capitolo 13 a versetto 1 a versetto 5 si attira l'ira di Dio. Quando noi mischiamo le carte, fratelli, per il nostro egoismo, noi accendiamo l'ira di Dio. Ed è interessante perché da versetto 1 a versetto 5 Dio gli dice già cosa gli accadrà per mano di Giosia. E quella sentenza, in Seconda Re, capitolo 23, Dio la porta a compimento in modo perfetto, una profezia verso la casa di questo di Geroboam. Fratelli, questo mi deve spaventare prima di tutto a me, che sono un anziano di chiesa. Deve spaventare me, voi, che siete dei capi famiglia. Sapete, abbiamo una responsabilità diversa. E quando noi facciamo delle scelte superficiali, noi possiamo in qualche modo compromettere la stabilità della nostra famiglia. Quarta conseguenza, diede una cattiva testimonianza. Se voi notate, in tutti i re che seguiranno, tutti quelli che hanno camminato male, c'è questa questa espressione, cioè hanno camminato male agli occhi di Dio e camminò per la via di Geroboamo. Ci sono almeno 20 volte, ho contato io, spero di non aver sbagliato, c'è questa espressione, e si incamminò per la via di Geroboamo. In altre parole, è diventato il prototipo del fallimento dei re di Israele. Quando si voleva dire che un re era idolatra, quando si voleva dire che un re aveva stabilito le sue regole, si faceva riferimento a Geroboamo. Fratelli, lo stesso vale per noi. Quando noi non camminiamo nelle vie del Signore, non siamo spirituali, anche noi diamo una cattiva testimonianza. E ci ricorderanno per la cattiva testimonianza. Allora, in conclusione, fratelli, possiamo dire che ha fallito nonostante le grandi benedizioni e il favore di Dio. Fratelli, anche noi possiamo commettere questo errore. Ha fallito per i motivi di vantaggio personale, e anche noi possiamo fare così. Possiamo far prevalere i vantaggi personali a discapito della collettività, del corpo di Cristo, a discapito dei vantaggi che deve avere l'opera di Dio. Ha fallito e ha portato un intero popolo all'idolatria. Ha fallito e ha portato, nonostante le avvertenze del Signore, alla distruzione della propria famiglia. E questo è, fratelli, anche per noi, è un messaggio che non dobbiamo, fratelli, dimenticare. Geroboamo ha avuto una grande occasione di rendere stabile la sua vita e la vita della sua famiglia basandosi sui principi della parola. Io sarò con voi, ha detto il Signore. Lui invece ha stabilito i suoi. Che cosa ha fatto? La sua intelligenza ha portato alla distruzione della famiglia, della sua famiglia, e ha portato il popolo all'idolatria. Concludo con questo versetto, Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 21. Leggiamolo, fratelli. Seconda Timoteo 2, 21. Seconda Timoteo 2, 21. Allora, dice così. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fratelli, esaminiamoci. Esaminiamoci se amiamo i fratelli. Esaminiamoci, perché se amiamo i fratelli vuol dire che amiamo il Signore. Se non amiamo i fratelli vuol dire che non amiamo il Signore. Esaminiamoci cosa c'è nella nostra vita che ci siamo costruiti e non ci permette più di avere una intima relazione sincera verso la Chiesa del Signore. Perché se noi non ci conserviamo puri, abbiamo letto 2 Timoteo 2,21, noi non possiamo essere un vaso nobile preparato per il servizio del suo padrone. Allora io mi chiedo, perché a volte ci sono dei credenti che non servono mai? Qual è la ragione? Potrebbe essere che non servono mai perché non si servono puri? Perché si sono fatti una religione a persona? Forse sono evangelici, la religione evangelica, perché c'è anche la religione evangelica, Ma il cristianesimo è un'altra cosa. Il cristianesimo non è una religione. Il cristianesimo è capire che noi siamo di passaggio, capire che dobbiamo attenerci a quello che Dio ci dà e capire, fratelli, che dobbiamo morire a noi stessi. Allora esaminiamoci, fratelli, questa mattina, esaminiamoci se la nostra vita sta seguendo una religione oppure noi stiamo seguendo il re dei re, il Signore glorioso, colui che siede nel terzo cielo, colui che conosce ogni cosa, colui che vuole benedirci, colui che vuole servirsi di noi, colui che ci vuole benedire anche nel futuro. È vero? Pensando, io penso ai miei figli, fratelli e sorelle, io penso a loro, penso al fatto che al momento non amano Dio, sono preoccupato, preghiamo io e mia moglie, ci buttiamo con la faccia a terra, piangiamo, ma io confido, come anche voi, nelle promesse di Dio. Allora, fratelli, che possiamo esaminarci e vedere che non abbiamo costruito anche noi una religione a persona, frequento quando voglio, leggo quando voglio, faccio quello che dico io, perché in fondo, io ho fatto un favore a Dio. E Dio, siccome gli ho fatto un favore, adesso si deve stare zitto e deve essere il mio schiavetto. Che non possa essere così per me, che non possa essere così per nessuno di noi. Che Dio ci benedica. Amen.